campionato e hanno avuto una diffusione enorme con migliaia di adepti in tutta Europa, e tenevano questi ospedali in cui curavano soprattutto le malattie di carattere tipo la pellagra, la lepra, eccetera, malattie della pelle in sostanza. Essenzialmente le curavano con degli unguenti che erano fatti col grasso di porcellini, per cui i porcelli di Sant'Antonio potevano razzolare dove volevano. E in Toscana era una razza speciale che aveva come una striscia scura, come una cintura, vero, attraverso la pancia. E questa iconografia, da notarsi che Sant'Antonio nasce come nasce, vive come un eremita della Tebaide, quindi le espressioni del monachesimo più antico, vero, così. E poi attraverso una strana metamorfosi, una trasmissione non tutta facile da capire, arriva in Europa e diventa, come dire, il signore del fuoco di Sant'Antonio. E il fuoco di Sant'Antonio, che era l'herpes zoster, no? E tutte le altre forme di malattie così, con deformazioni popolari, per cui diventa a un certo punto un santo temibile. Se non lo onori abbastanza, te lo può mandare il fuoco. Quindi ci sono delle preghiere che gli dicono: senti, ricordati che io mi sono sempre inginocchiato di fronte alla tua immagine, tieni lontano da me la tua ira, guarda che io... Ad ogni modo, questi ospedali curavano queste malattie, e quando non era più possibile curarle, amputavano gambe e braccia. Ed era sempre una risorsa, perché una volta che uno era monco poteva chiedere l'elemosina con maggiore successo. No, tutto sommato. Forse erano ripilati. Ad ogni modo, la diffusione è enorme a un certo punto, forse perché queste malattie in effetti erano anche endemiche. Venivano, sapete, dall'uso della segala cornuta, per esempio, e poi potevano essere anche contagiose, insomma, così. E insieme si mescolavano forme di lepra, di altre patologie. Insomma, i suoi attributi sono, oltre il tau, quella lettera greca, che corrisponde anche lui, ha anche un bastone, che però è un bastone da abate. I bastoni da abate sommamente erano fatti a foggia di tau, vero, così, come un T. Qui non ce l'ha il bastone, è un po' un Sant'Antonio minore, questo qui, al campanellino. Perché la leggenda dice che si aggirava tra gli anacoreti, appunto gli eremiti che vivevano in queste capanne, vero, nel deserto, e li richiamava con il campanellino alle preghiere, eccetera, e l'attributo del porcellino. E la statua che c'è a Sant'Antonio di Ranverso c'ha il suo porcellino. Ha una faccia terribile quel Sant'Antonio, ma non per insipienza dello scultore, perché di fronte a queste statue di Sant'Antonio, ce n'era una per ognuna di queste case, coloro che entravano non soltanto come monaci, ma anche come ricoverati permanenti, perché ormai i poveracci potevano vivere solo lì, dovevano giurare di rispettare degli statuti, delle regole di comportamento. Quindi questo terribile maestro, come dire, sovrintendeva a queste cerimonie e doveva incutere appunto rispetto e soprattutto l'osservanza di queste regole. Però la diffusione della sua venerazione è universale in Europa, anche al di fuori dell'azione di questo ordine religioso, ovvero, come dico, vi sono anche queste preghiere nei repertori di preghiere francesi, che fanno vedere come fosse popolare il suo culto. Poi a un certo punto si è specializzato nella protezione degli animali, che è un altro passaggio stranissimo, perché nell'iconografia di Sant'Antonio c'è un episodio della sua vita in cui lui viene assalito da dei demoni sotto forma di mostri, con lo bastone, gliene fa di tutti i colori. E allora questa frequentazione, per così dire, attraverso le tentazioni dei mostri, dei demoni, di queste ossessioni, eccetera, così, fa sì che diventi poi uno una specie di domatore, no? Di uno che ha a che fare con gli animali. E anche l'allevamento dei porcelli per ricavarne appunto il grasso che servirà per gli unguenti, fa sì che diventi un po' il protettore di tanti animali da cortile. Vero? E nell'iconografia popolare, nelle stampe, nelle cromolitografie che si attaccavano nelle stalle, lo si vede circondato da galline, oche, mucche, asini e tutto quanto, ecco. È un santino che diventa a un certo punto meno temibile e più meno redoutable, come dicevano i francesi, e più confidenziale, ecco. E guardate un po' bene se non salta fuori il porcellino da qualche parte, sarebbe
interessante. No, è anche quello che si trova la roba aperta, sarebbe un antonio per il pindio, per
Già. Sant'Antoni, dunque. Ma quello lì certe volte è anche Sant'Antonio da Padova,
Il trovatore. Non è l'abate,
Non è l'abate.
È l'Antonio da Padova.
Non so perché questo grande predicatore francescano sia diventato il trovaroba. Ma sono quei culti così, nel Veneto c'è una devozione enorme per Sant'Antonio.
Posso confermare che nella chiesa Baronita,
sì?
Quando si vuole trovare qualche cosa, si prega Bar Antonio.
Ma qual è? È quello là?
Certo, è quello là.
E non è quello da Padova?
È quello da Padova, è quello lì.
Vedete la migrazione delle specializzazioni, eh? Ah, interessante sta faccenda, quindi è orientale la faccenda. Ma gli attributi dei santi camminano in giro per il mondo in modo strano, si prestano uno con l'altro, eh?
Sì. Volevo chiedere una cosa, perché vedo che il professore è molto... ma mi sentite, no?
Ma sì, anch'io.
È molto ferrato anche, giustamente, nell'iconografia dei santi. E volevo chiedere, esistono poi dei santi, dei gruppi di santi che sono più a cui sono più devoti certe categorie di persone del ceti sociali, no? del medioevo, roba del genere. Per esempio i santi a cui più di tutto dedicavano le loro preghiere il ceto aristocratico, perché c'è un gruppo di santi che di
già,
cui sono
Giorgio, pensi San Michele anche.
No, per esempio sì. Sant'Uberto, Santa Caterina d'Alessandria o no?
Ma sì, Santa Caterina, perché la fanno come una principessa.
Infatti, ecco.
Ecco, poi gli andiamo nella pura leggenda.
Sì.
Ecco, ma Uberto, che prima è Eustachio o cose simili, è un soldato, è un... Poi vediamo anche i marchesi di Saluzzo cosa fanno, prendono questo Chiaffredo, di incerta origine, ecco. Si sospetta che fosse un eremita in origine, lo ascrivono alla tradizione dei santi guerrieri, che poi viene ancora rimaneggiata dal Meranesio, questo storico, questo fantasioso delle tradizioni religiose del 600. Ad ogni modo anche loro hanno Costanzo e Chiaffredo, che sono due santi cavalieri. La corona d'Inghilterra c'è San Giorgio. Allora cosa fa il re di Francia, visto che non può fare un ordine di San Giorgio? Lo fa di San Michele, quindi ancora più su.
Ecco,
pur sempre un santo, in questo caso un arcangelo guerriero, vero? E quello senz'altro. Poi ce ne sono anche altri, ho visto in giro, di santi molto venerati degli ordini, però sono di solito i santi cavalieri.
Cavalieri.
Ecco.
Chiese dedicate a San Giorgio ne trovi molte più al sud, chiese dedicate a San Giorgio che a noi.
Ma ce ne sono un po' da tutte le parti, sì.
Allora, San Giorgio è di origine orientale.
Ah sì? Altro che?
Nasce a Lista e tutta la chiesa cattolica ortodossa viaggia con Giorgio.
Certo. E chi è quel santo orientale che ha chiesto a Dio la grazia di diventare brutto e gli ha dato una testa di cane? Non so, c'è questo santo Cinocefalo, che fa parte dell'iconografia anche orientale, abbastanza raro, perché era un po' troppo.
Ma allora, però, questa cosa qua mi sta facendo venire in mente chi era Anubi.
Ah vabbè, se risale.
Allora no, ma per dire
remote.
Arriviamo a dire, però siamo sempre nell'Oriente,
ma
quindi tutto arriva.
Però è un po' difficile che i cristiani copti o che mutuassero delle divinità egizie e gli dessero quasi un significato cristiano. Per quanto la via delle leggende è sterminata, insomma, tutto può capitare. Si è detto anche fin troppo, c'è chi ha detto che le Madonne More vengono da Iside.
Ah, beh, no, beh, quella
non è un po' troppo, sì, però sì, l'hanno detto abbastanza per tempo quello, già nel Settecento, ecco.
Ma perché ci sono, ecco, le Madonne Nere?
Ah, ci abbiamo fatto solo un bel convegno qualche anno fa a Europa, dove tra l'altro la Madonna originalmente non era considerata come Madonna Mora. E sono nel Seicento che cominciano a prestare attenzione.
Ci vuole il microfono.
Bravo. Va bene così, sì. E solo nel dunque le Madonne More, vero? Intendiamoci, l'attenzione per qualche icona scura di pelle è abbastanza precoce. C'è per esempio a Praga, ci sono due icone, una delle quali di origine bizantina fatta copiare dal re Venceslao, che in cui il pittore ha chiaramente imitato nella copia che fa in epoca gotico di una icona bizantina scura. Questo oscuramento delle icone dipendeva anche da come erano dipinte, dalla base del colore, che sovente aveva una tinta verde scura su cui veniva sovrapposto invece il rosa, che così attraverso un effetto ottico particolare assume una particolare trasparenza. Il fatto di usare il verde negli incarnati lo usano anche i pittori in epoca nostra più vicina a noi. Ad ogni modo, questa Madonna che è conservata a Praga ha un'aureola d'oro incisa addirittura sul fondo della tavola con su scritto Nigra sum sed formosa, ossia la fanciulla del cantico. Vuol dire che già allora hanno attribuito a questa nigritudine di questa immagine mariana un riferimento alla fanciulla del cantico, che attraverso l'interpretazione tipologica della Bibbia veniva già confrontata con Maria, e una qualche giustificazione. Però le giustificazioni esplicite io le ho trovate solo più tardi. Cosa succede a Europa, per esempio? O anche a
Crea.
A Crea, che l'hanno restaurata e è saltata fuori invece bianca e rosa, che non è più la Madonna Nera di Vodafone. E lo stesso a Europa, mi diceva il prefetto di Europa, che quando lui toglieva la polvere, anzi non si posa la polvere sulla statua d'Europa, incredibile, ma una spolveratina gliela dava, vedeva in trasparenza sotto questa tinta superficiale, questa glassa, diciamo così, che c'è tutto già un incarnato.
Certo.
Lasciamo stare l'icona di Praga, ma quasi sempre queste Madonne non erano brune in origine, però l'annerimento è stato considerato a un certo punto come un attributo, no? E vedevo, per esempio, ce n'era una famosa che era al Puy-en-Velay, nel Massif Central in Francia, che è stata distrutta dagli emissari della Convenzione Nazionale perché le consideravano forme di idolatria e di superstizione che bisognava spazzare per far trionfare la Dea Ragione. Ma